Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi. Mercoledì, appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vochong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale bentrovati a tutti voi da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio. Alla vigilia della partenza per Madrid, il Papa ha tenuto anche oggi la sua udienza generale. Il 15 agosto, solennità dell'Assunta, la tradizionale messa di Benedetto XVI nella parrocchia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Ma apriamo subito con l'udienza generale di questa mattina. Siamo ancora nell'atmosfera della solennità dell'Assunta, ha detto il Papa, che ci dà la speranza che tutti noi possiamo andare in paradiso. Diverse centinaia di fedeli presenti nel cortile interno della villa pontificia di Castel Gandolfo, il Papa si è rivolto a loro così.
Stiamo ancora nella luce della festa dell'Assunta e ho detto che è una festa della speranza. Maria è arrivata al paradiso e questa è la nostra destinazione. Noi tutti possiamo arrivare al paradiso. La questione è come. Maria è arrivata e su Maria dice il Vangelo, ecco lei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Quindi Maria ha creduto, si è affidato al Dio, è entrato con il suo nella volontà del Signore, così era proprio nella direttissima, nella strada verso il paradiso. Credere, affidarsi al Signore, entrare nella sua volontà, questo è l'indirizzo essenziale. Oggi non vorrei parlare su tutto questo cammino della fede, ma solo su un piccolo aspetto della vita della preghiera, che è la vita del contatto con Dio, cioè sulla meditazione. E che cosa è meditazione? Vuol dire fare memoria di quanto Dio ha fatto e non dimenticare tanti suoi benefici. Spesso vediamo solo le cose negative, anche tenere nella nostra memoria le cose positive, i doni che Dio ci ha fatto, essere attenti ai segni positivi che vengono da Dio e fare memoria di questi. Quindi parliamo su un tipo di preghiera che nella tradizione cristiana è chiamata orazione mentale. Noi conosciamo solitamente l'orazione con parole, naturalmente anche il mente e il cuore devono essere presenti in questa orazione, ma parliamo oggi su una meditazione che non fa parole, ma è un prendere contatto della nostra mente con il cuore di Dio. E Maria qui è il modello molto reale. L'Evangelista Luca ripete diverse volte che Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Custode, non dimentica, è attenta a tutto quanto il Signore gli ha detto e fatto, e medita, cioè prende contatto con queste cose, approfondisce nel suo cuore. Colei, quindi, che ha creduto all'annuncio dell'angelo, si è fatta strumento perché la parola eterna dell'Altissimo potesse incarnarsi. Anche accolto nel suo cuore il mirabile prodigio di quella nascita umana divina, lo ha meditato, si è soffermata nella riflessione su quanto Dio stava operando in lei per accogliere la volontà divina nella sua vita e corrispondervi. Il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio e della maternità di Maria è così grande da richiedere un processo di interiorizzazione. Non è solo una cosa fisica che Dio fa, ma esige una interiorizzazione da parte di Maria e cerca di approfondirne l'intelligenza, di interpretarne il senso, di comprenderne i risvolti e le implicazioni. Così giorno dopo giorno, nel silenzio della vita ordinaria, Maria ha continuato a custodire nel suo cuore i successivi eventi mirabili di cui è stata testimone, fino alla prova estrema della croce e alla gloria della risurrezione. Maria ha vissuto pienamente la sua esistenza, i suoi doveri quotidiani, la sua missione di madre, ma ha saputo mantenere in sé uno spazio interiore per riflettere sulla parola e sulla volontà di Dio, su quanto avveniva in lei, sui misteri della vita del suo Figlio. Nel nostro tempo siamo assorbiti da tante attività e impegni, preoccupazioni, problemi. Spesso si tende a riempire tutti gli spazi della giornata senza avere un momento per fermarsi a riflettere e nutrire la vita spirituale, il contatto con Dio. Maria ci insegna quanto sia necessario trovare nelle nostre giornate, con tutte le attività, tuttavia trovare momenti per accoglierci in silenzio e meditare su quanto il Signore ci vuole insegnare, su come è presente e agisce nel mondo e nella nostra vita. Essere capaci di fermarci un momento e di meditare. Sant'Agostino paragona la meditazione sui misteri di Dio all'assimilazione del cibo e usa un verbo che ricorre in tutta la tradizione cristiana, ruminare. I misteri di Dio, cioè, vanno continuamente fatti risuonare in noi stessi perché ci diventino familiari, guidino la nostra vita, ci nutrano come avviene con il cibo necessario per sostenerci. E San Bonaventura, riferendosi alle parole della Sacra Scrittura, dice che vanno sempre ruminate per poterle fissare con ardente applicazione dell'animo. Meditare quindi vuol dire creare in noi una situazione di raccoglimento, di silenzio interiore per riflettere, assimilare i misteri della nostra fede e ciò che Dio opera in noi e non solo le cose che vanno e vengono. Possiamo fare questa ruminazione in vari modi, prendendo ad esempio un breve brano della Sacra Scrittura, soprattutto i Vangeli, Atti degli Apostoli, le Lettere degli Apostoli, oppure una pagina di un autore di spiritualità che ci avvicina, rende più presente le realtà di Dio al nostro oggi, magari anche facendosi consigliare dal confessore o dal direttore spirituale, leggere e riflettere su quanto si è letto, soffermandosi su di esso, cercando di comprenderlo, che cosa dice a me, che cosa dice oggi, di aprire il nostro animo a quanto il Signore vuole dirci e insegnarci. Anche il Santo Rosario è una preghiera di meditazione. Ripetendo l'Ave Maria, siamo invitati a ripensare, a riflettere sul mistero che abbiamo proclamato. Ma possiamo soffermarci pure su qualche intensa esperienza spirituale, su parole che ci sono rimaste impresse nel partecipare all'Eucaristia domenicale. Quindi vedete, ci sono molti modi di meditare e così di prendere contatto con Dio e avvicinarci a Dio e così essere in cammino verso il paradiso. Cari amici, la costanza nel dare tempo a Dio è un elemento fondamentale per la crescita spirituale. Sarà il Signore stesso a donarci il gusto dei Suoi misteri, delle Sue parole, della Sua presenza, azione, trovare come è bello quando Dio parla con noi. Ci farà comprendere in modo più profondo cosa vuole da me. Alla fine è proprio questo lo scopo della meditazione: affidarci sempre più nelle mani di Dio, con fiducia e amore, certi che solo nel fare la Sua volontà siamo alla fine veramente felici.
Oriente ed Occidente, nella preghiera del Papa all'Angelus della Solennità dell'Assunta. In Oriente, ha detto il Papa, viene chiamata ancora oggi Dormizione della Vergine. Appuntamento all'Angelus del 15 agosto, ancora a Castel Gandolfo, per Benedetto XVI.
Nel cuore del mese di agosto, i cristiani di Oriente ed Occidente celebrano congiuntamente la festa dell'Assunzione di Maria Santissima al Cielo. Nella Chiesa Cattolica, il dogma dell'Assunzione, come è noto, fu proclamato durante l'anno santo 1950 dal mio venerato predecessore, il servo di Dio Papa Pio XII. Tale memoria però affonda le sue radici nella fede dei primi secoli della Chiesa. In Oriente viene chiamata ancora oggi Dormizione della Vergine. In un antico mosaico della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, che si ispira proprio all'icona orientale della Dormizio, sono raffigurati gli Apostoli che, avvertiti dagli angeli della fine terrena della Madre di Gesù, sono raccolti attorno al letto della Vergine. Al centro c'è Gesù, che tiene fra le braccia una bambina, e Maria, divenuta piccola per il regno e condotta dal Signore al cielo. Nella pagina del Vangelo di San Luca della liturgia odierna abbiamo letto che Maria in quei giorni si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. In quei giorni Maria si affrettava dalla Galilea verso una cittadina vicino a Gerusalemme per andare a trovare la cugina Elisabetta. Oggi la contempliamo salire verso la montagna di Dio ed entrare nella Gerusalemme celeste, vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. La pagina biblica dell'Apocalisse, che leggiamo nella liturgia di questa solennità, parla di una lotta tra la donna e il drago, tra il bene e il male. San Giovanni sembra riproporci le primissime pagine del libro della Genesi, che narrano la vicenda tenebrosa e drammatica del peccato di Adamo e di Eva. I nostri progenitori furono sconfitti dal maligno. Nella pienezza dei tempi, Gesù, nuovo Adamo, e Maria, nuova Eva, vincono definitivamente il nemico, e questa è la gioia di questo giorno. Con la vittoria di Gesù sul male, anche la morte interiore e fisica sono sconfitte. Maria è stata la prima a prendere in braccio il figlio di Dio, Gesù, divenuto bambino. Ora è la prima ad essere accanto a Lui nella gloria del cielo. È un mistero grande quello che oggi celebriamo. È soprattutto un mistero di speranza e di gioia per tutti noi. In Maria vediamo la meta verso cui camminiamo tutti i coloro che sanno legare la propria vita a quella di Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questa festa parla allora del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù nella gioia di Dio e ci invita ad avere coraggio, a credere che la potenza della risurrezione di Cristo può operare anche in noi e renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di vivere da risorti, portando nell'oscurità del male che c'è nel mondo la luce del bene.
La messa dell'Assunta a Castel Gandolfo, celebrata dal Papa nella chiesa parrocchiale, è sempre un grande evento per la cittadina laziale. Come sempre alla messa era presente anche il fratello di Papa Benedetto XVI, Monsignor Georg Ratzinger. Le cose di Dio meritano fretta, anzi, sono le uniche cose al mondo che meritano fretta e che hanno un'urgenza nella nostra vita. Il Papa ha ricordato nell'omelia pronunciata durante la messa e anche ha proposto una riflessione basata sulle letture e centrata sul concetto dell'arca dell'alleanza, che nell'Antico Testamento è un simbolo, ma diventa persona in Maria. Ascoltiamo una parte dell'omelia.
Nel contemplare la Vergine Maria ci è data un'altra grazia, quella di poter vedere in profondità anche la nostra vita. Sì, perché anche la nostra esistenza quotidiana, con i suoi problemi e le sue speranze, riceve luce dalla Madre di Dio, dal suo percorso spirituale, dal suo destino di gloria, un cammino e una meta che possono e devono diventare in qualche modo il nostro stesso cammino e la nostra stessa meta. Ci lasciamo guidare dai brani dalla Sacra Scrittura che la liturgia oggi ci propone. Vorrei soffermarmi in particolare su un'immagine che troviamo nella prima lettura tratta dall'Apocalisse e alla quale fa eco il Vangelo di Luca, cioè quella dell'arca. Sta nella prima lettura: si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Qual è il significato dell'arca? Che cosa appare? Per l'Antico Testamento essa è il simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, ma ormai il simbolo ha ceduto il posto alla realtà. Così il Nuovo Testamento ci dice che la vera arca dell'alleanza è una persona viva e concreta. E la Vergine Maria, Dio non abita in un mobile, Dio abita in una persona, in un cuore. Maria, che lei che ha portato nel suo grembo il Figlio Eterno di Dio fatto uomo, Gesù nostro e Signore e Salvatore. Nell'arca erano, come sappiamo, conservate le due tavole della legge di Mosè, che manifestavano la volontà di Dio di mantenere l'alleanza con il suo popolo, indicandone le condizioni per essere fedeli al patto di Dio, per conformarsi alla volontà di Dio e così anche alla nostra verità profonda. Maria è l'arca dell'alleanza perché ha accolto in sé Gesù, ha accolto in sé la parola vivente, tutto il contenuto della volontà di Dio, della verità di Dio, ha accolto in sé colui che è la nuova ed eterna alleanza, culminata con l'offerta del suo corpo e del suo sangue, corpo e sangue ricevuti da Maria. Ha ragione dunque la pietà cristiana, nelle litanie in onore della Madonna si rivolge a lei, invocandola come Föderis Arca, ossia Arca dell'Alleanza, Arca della presenza di Dio, Arca dell'Alleanza d'amore, che Dio ha voluto stringere in modo definitivo con tutta l'umanità in Cristo. Il brano dell'Apocalisse vuole indicare un altro aspetto importante della realtà di Maria. È la arca vivente dell'alleanza, ha un destino di gloria straordinaria perché così strettamente unita al Figlio che ha accolto nella fede e generato nella carne, da condividerne pienamente la gloria del cielo. E quando ci suggeriscono le parole ascoltate, un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. La grandezza di Maria, Madre di Dio, piena di grazia, pienamente docile all'azione dello Spirito Santo, vive già nel cielo di Dio con tutta se stessa anima e corpo. San Giovanni Damasceno, riferendosi a questo mistero, in una famosa omelia afferma: «Oggi la Santa e unica Vergine è condotta al Tempio Celeste, oggi l'arca sacra è animata del Dio vivente, l'arca che ha portato in grembo il proprio artefice si riposa nel Tempio del Signore, non costruito da mano d'uomo». E continua: «Bisognava che colei che aveva ospitato nel suo grembo il Logos divino si trasferisse nei tabernacoli del figlio suo. Bisognava che la sposa che il padre si era scelta abitasse nella stanza nuziale del cielo. Oggi la Chiesa canta l'amore immenso di Dio per questa sua creatura, la scelta come vera arca dell'alleanza, come colei che continua a generare e a donare Cristo Salvatore all'umanità, come colei che in cielo condivide la pienezza della gloria e gode della felicità stessa di Dio, e nello stesso tempo ci invita di divenire anche noi nel modo modesto arca nella quale è presente la parola di Dio, che è trasformata, vivificata dalla sua presenza, luogo della presenza di Dio, che gli uomini possono incontrare nell'altro uomo la vicinanza di Dio e così vivere in comunione con Dio e conoscere la realtà del cielo. Il Vangelo di Luca, appena ascoltato, ci mostra quest'arca vivente che è Maria in movimento. Lasciata la sua casa di Nazareth, Maria si mette in viaggio verso la montagna per raggiungere in fretta una città di Giuda e recarsi nella casa di Zaccaria e di Elisabetta. È sempre importante in fretta, le cose di Dio meritano fretta, anzi le uniche cose del mondo che meritano fretta sono proprio quelle di Dio, che hanno la vera urgenza per la nostra vita. Allora Maria entra in questa casa di Zaccaria e Elisabetta, ma non entra da sola. Vi entra portando in grembo il figlio che Dio stesso ha fatto uomo. Certamente c'era attesa di lei e del suo aiuto in quella casa. Ma l'Evangelista ci guida a comprendere che questa attesa rimanda ad un'altra, più profonda. Zaccaria, Elisabetta e il piccolo Giovanni Battista sono infatti il simbolo di tutti i giusti di Israele, il cui cuore, ricco di speranza, attende la venuta del Messia Salvatore. Ed è lo Spirito Santo ad aprire gli occhi di Elisabetta e a farle riconoscere in Maria la vera arca dell'Alleanza, la Madre di Dio che viene a visitarla. E così l'anziana parente l'accoglie dicendole a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?» Ed è lo stesso Spirito Santo che davanti a colei che porta il Dio fattosi uomo apre il cuore di Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta. Elisabetta esclama: Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Qui l'Evangelista Luca usa il termine schirtan, cioè saltellare, lo stesso termine che troviamo in una delle antiche traduzioni greche dell'Antico Testamento per descrivere la danza del re Davide davanti all'Arca Santa che è tornata finalmente in patria. Giovanni Battista nel grembo della madre danza davanti all'Arca dell'Alleanza come Davide. Maria e riconosce così. Maria è la nuova Arca dell'Alleanza davanti alla quale il cuore esulta di gioia. La Madre di Dio presente nel mondo che non tiene per sé questa divina presenza, ma la offre condividendo la grazia di Dio. E così, come dice la preghiera Maria realmente, causa nostre letizie, l'arca nella quale realmente il Salvatore è presente tra di noi.
Anche domenica scorsa, puntualmente, Benedetto XVI ha tenuto presieduto la preghiera dell'Angelus domenicale, appunto leggendo un po' il Vangelo della domenica, la donna cananea, cioè non parte del popolo ebraico, che chiede aiuto al Signore per la figlia tormentata dai demoni. La donna, spiega il Papa, non ha timore di gridare a Gesù, pietà di me, espressione che ricorre nei Salmi, lo chiama Signore e figlio di Davide e manifesta così una ferma speranza di essere esaudita. Gesù sembra non rispondere e non udire la donna. Può sembrare sconcertante il silenzio di Gesù, ha detto il Papa, tanto che suscita l'intervento dei discepoli, ma non si tratta di insensibilità al dolore di quella donna. E il Papa ha riportato il commento di Sant'Agostino. Cristo si mostrava indifferente verso di lei, non per rifiutarle la misericordia, ma per infiammarne il desiderio. E infatti la umiltà e la semplicità dimostrata dalla donna, che insiste anche davanti all'apparente rifiuto, a farle ottenere l'ammirazione del Signore. Nella sua semplicità e umiltà le basta poco, le bastano le briciole, le basta un solo sguardo. E Gesù rimane ammirato per una risposta di fede tanto grande e le dice: avvenga per te come desideri. Il Papa quindi ha portato questa riflessione alla quotidianità e ha detto: la fede ci apre a conoscere e ad accogliere la reale identità di Gesù, la sua novità e la sua unicità, la sua parola. E il conoscere della fede è un dono di Dio che si rivela a noi non come una entità astratta, ma come una persona. Termina così per oggi il nostro appuntamento. Vi ricordo che da domani Benedetto XVI sarà in Spagna per la giornata mondiale della gioventù, 4 giorni intensi e ricchi di appuntamento, dei quali naturalmente parleremo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.